Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Sciopero del trasporto locale, Landini e adesioni al 90%, Salvini diritto di sciopero sacro ma troppi disagi senza fasce di garanzia. Difendiamo i lavoratori più della sinistra, così Giorgia Meloni dal vertice di Budapest, leader europei in cerca di più Europa dopo la vittoria di Trump alla Casa Bianca. Mattarella in visita in Cina, non torniamo al mondo diviso in blocchi, dice il capo dello Stato Xi Jinping, Italia e Cina, civiltà amiche. Tifosi israeliani aggrediti ad Amsterdam, 5 feriti, il ministro degli esteri Tel Aviv vola in Olanda e prima della partita gli ultra del Maccabi avevano fatto cori razzisti contro gli arabi. Calcio Serie A, oggi si gioca Lecce-Empoli, domenica il big match Inter-Napoli e sempre domenica al via le ATP Finals di Torino. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione e ben ritrovati con il punto delle notizie a metà giornata. In apertura lo sciopero del trasporto pubblico locale indetto per la prima volta dal 2005 con un impatto anche sulle cosiddette fasce di garanzia da parte dei sindacati e dei lavoratori che chiedono sicurezza sul lavoro e rinnovi contrattuali. L'adesione nelle città sarebbe al 90%, secondo il segretario della CGIL Landini. Il ministro dei trasporti Salvini invece se la prende con i disagi causati proprio dal mancato rispetto delle fasce.
Da Budapest Giorgia Meloni torna anche sui diritti sindacali, innescando nuove polemiche. Li difendiamo meglio della sinistra al caviale, dice la premier. Il primo a replicarle è Maurizio Landini. Da lei un atto di bullismo, un attacco a chi quei diritti li vede messi in discussione ogni giorno, afferma il leader della CGIL, che dalla manifestazione indetta a Roma nel giorno dello sciopero nazionale del trasporto pubblico locale rilancia la necessità di una rivolta sociale.
Per quello che mi riguarda, tutti gli strumenti democratici che oggi sono a disposizione delle persone debbono essere utilizzati. Lo sciopero, le manifestazioni, il referendum, perché penso che non possiamo più accettare il livello di diseguaglianze sociali che stanno venendo avanti.
Nel frattempo, con una dura nota sullo sciopero di oggi, il Ministero dei Trasporti avverte che il ministro Salvini non consentirà più a minoranze irresponsabili di boicottare l'Italia. Salvini rispetti i lavoratori in sciopero e spieghi al paese cosa ha fatto in questi due anni e quanti finanziamenti sono stati tagliati al trasporto pubblico locale, replica in modo altrettanto duro il leader della UIL Bombardieri. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E da Budapest, come sentivamo dal vertice informale dei capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea, la Presidente del Consiglio Meloni ha commentato lo sciopero e le polemiche sui diritti dei lavoratori. Il vertice di Budapest però è il primo per i leader europei dopo la vittoria di Trump alla Casa Bianca.
Ci sono grandi cambiamenti in vista e credo che quello che l'Europa non può più fare è posporre le decisioni. Mario Draghi, al suo arrivo alla Puskás Arena di Budapest per il summit europeo informale dedicato oggi al tema della competitività, mette sinteticamente in chiaro le priorità. Dice che l'Unione non può andare in ordine sparso e che con Trump si deve negoziare. Una guerra commerciale con Washington va scongiurata. La Premier Giorgia Meloni invece parafrasa John Fitzgerald Kennedy, storico presidente democratico, per suggerire una prospettiva dei rapporti tra Bruxelles e la nuova amministrazione Trump. Non chiederti cosa gli Stati Uniti possono fare per te, dichiara. Chiediti cosa l'Europa debba fare per se stessa. Per la Premier, Bruxelles deve trovare finalmente una quadra su nodi antichi, quali la competitività e i dazi. Meloni apre a un incremento delle spese per la difesa, ma traccia una linea rossa chiara, non a carico dei lavoratori. Nel corso del breve incontro con la stampa, la Premier risponde anche a una domanda sui suoi rapporti con Elon Musk, un valore aggiunto in questo tempo e un interlocutore con cui confrontarsi. Quanto al tema dei migranti, dopo che il padrone di casa Orban ieri ha citato il caso Italia, Meloni segnala la preoccupazione da parte di altri leader europei sul tema dei paesi sicuri. Nicola Filippone da Radio Corp, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Budapest.
E ora andiamo in Olanda, ad Amsterdam, per le forti tensioni che sono scoppiate a margine della partita di Europa League tra l'Ajax e il Maccabi Tel Aviv. Tifosi israeliani sono stati aggrediti da gruppi filo-palestinesi. In precedenza però dai tifosi del Maccabi erano arrivati cori razzisti contro gli arabi. Sentiamo.
Dopo gli scontri a margine della partita di calcio tra Ajax e Maccabi Tel Aviv ad Amsterdam e di 5 persone trasportate in ospedale e 62 arresti, il bilancio confermato dalla polizia. E non c'è nessuna conferma al momento, chiariscono le forze dell'ordine, sulle segnalazioni riguardanti una possibile cattura di ostaggi o persone scomparse. Secondo Israele sarebbero venuti meno i contatti con 10 persone. Quello che è certo, fanno sapere sindaco, capo della polizia e procuratore capo, è che la notte dopo la partita di calcio è stata molto turbolenta, con diversi incidenti violenti contro i sostenitori del Maccabi. In diversi luoghi della città i tifosi sono stati attaccati, maltrattati e colpiti con fuochi d'artificio. Intanto il nuovo capo della diplomazia israeliana, Saar, si recherà ad Amsterdam per una visita diplomatica urgente. Il premier olandese, Dick Schoof, condanna le violenze, attacchi antisemiti contro gli israeliani assolutamente inaccettabili, dichiara. Mentre il premier israeliano Netanyahu, durante una telefonata con l'omologo olandese, descrive l'aggressione come un attacco premeditato ai tifosi di calcio israeliani. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Questa è la situazione ad Amsterdam. Adesso invece andiamo a fare il punto su quello che succede in Medio Oriente.
L'Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha pubblicato un rapporto sulla guerra a Gaza. Lo studio copre il periodo di 6 mesi, da novembre 2023 ad aprile 2024, ed esamina l'uccisione di civili e le violazioni del diritto internazionale, che in molti casi potrebbero equivalere a crimini di guerra o contro l'umanità, o sfociare nel genocidio. Secondo il rapporto, circa il 70% delle vittime sono bambini, dai neonati ai 14 anni, e donne, il che indicherebbe una violazione dei principi fondamentali del diritto umanitario internazionale, tra i quali distinzione e proporzionalità. Delle vittime verificate, circa l'80% è stato ucciso in edifici residenziali o alloggi simili, e tra questi il 44% erano bambini e il 26% donne. Nel nord della striscia, intanto, la situazione è sempre molto difficile, con l'ospedale Kamal Adwan ormai impossibilitato ad espletare qualsiasi funzione. Manca tutto nella zona. E stamattina è avvenuto il passaggio ufficiale di consegne, dopo l'approvazione della Knesset, tra l'uscente ministro della difesa Gallant e il nuovo capo del dicastero Katz. Una quarantina i razzi lanciati dal Libano, mentre è stato intercettato anche un missile dallo Yemen. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si trova in Cina per una visita di Stato, durante la quale ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping. Entrambi hanno auspicato una più stretta collaborazione tra i due paesi per riportare un clima di concordia mondiale messo a dura prova da vari fronti di guerre e tensioni.
Il rafforzamento delle relazioni Italia-Cina, con particolare attenzione ai rapporti commerciali, è stato al centro dell'incontro ufficiale oggi a Pechino tra il presidente cinese Xi Jinping e il capo dello Stato Sergio Mattarella, accolto con tutti gli onori nei fastosi saloni della Grande Casa del Popolo. Viviamo grandi cambiamenti e grandi sfide per l'umanità che richiederebbero concordia. Non è questo il clima della comunità internazionale, perciò è importante far risaltare i rapporti bilaterali, ha detto Xi Jinping, definendo Italia e Cina grandi civiltà. Mattarella, dal canto suo, ha ricordato la lunga storia di rapporti, a partire da Marco Polo, tra i due paesi, storia di radici antiche, ma protese con fiducia a un futuro da costruire insieme, ha detto il Presidente della Repubblica. La visita di Mattarella a Pechino, proprio per ricucire il rapporto con la Cina, dopo la chiusura della Via della Seta, un lavoro diplomatico preceduto a luglio dal viaggio a Pechino della Premier Giorgia Meloni. In questo ambito, Cina e Italia hanno firmato 10 accordi e memorandum che spaziano dalla cooperazione cinematografica a quella in materia di concorrenza. Il tutto quando la Commissione europea fa sapere che si registrano progressi tecnici tra Bruxelles e Pechino in relazione all'accordo sui prezzi delle importazioni di auto elettriche per annullare i dazi imposti dall'UE. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Nella notte 8 vittime in Ucraina nei bombardamenti russi a Zaporizhia. Ieri il presidente russo Putin si era congratulato con Trump, che ha promesso una rapida fine della guerra.
Penso che ci parleremo. È arrivata a stretto giro la replica di Donald Trump all'offerta di Vladimir Putin di sedersi ad un tavolo per affrontare insieme la questione ucraina. Il presidente russo ha definito degna di attenzione l'iniziativa annunciata in campagna elettorale da Trump per mettere fine alla guerra. Il futuro presidente intanto ha nominato la direttrice della sua campagna, Susan Wiles, come capo staff della Casa Bianca. Continuano gli attacchi russi sull'Ucraina. Nella notte è stato colpito un condominio a Kharkiv e 25 persone sono rimaste ferite. Vittime e feriti anche ad Odessa. Il governatore della regione ha fatto inoltre sapere che le vittime dell'attacco russo a Zaporizhia sono diventate 9 e tra queste ci sarebbe anche un neonato. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Di nuovo in Italia con un flash sui numeri dell'economia, flash di oggi fornito dall'Istat, riguarda la produzione industriale. A settembre si stima un calo dello 0,4% rispetto ad agosto, il che porta la contrazione su base annua ad un meno 4%, 20 mesi consecutivi di contrazione appunto dell'indice sulla produzione industriale secondo l'Istat. La nave della Marina Militare Italiana Libra, con a bordo 8 migranti intercettati 4 giorni fa a sud di Lampedusa, è arrivata in Albania.
Sono stati trasferiti nel campo di Giadri gli 8 migranti, 6 di nazionalità egiziana e 2 di origini bengalesi, che questa mattina sono sbarcati nel porto albanese di Shenyan. Erano a bordo della nave della Marina Militare Italiana Libra, intercettati 4 giorni fa a Lampedusa. I migranti sono stati prima sottoposti a procedura di verifica e controllo sanitario per poi essere trasferiti al campo, dove saranno trattenuti in attesa dell'esito della domanda di asilo. Il trattenimento, disposto dal questore di Roma, dovrà essere convalidato dai magistrati della sezione immigrazione del Tribunale della Capitale. Domenica potrebbe esserci la decisione. La nave era partita mercoledì da Lampedusa, nonostante nei giorni precedenti sull'isola fossero arrivate centinaia di persone. Solo 8 rispondevano ai requisiti necessari al trasferimento in Albania: uomini, maggiorenni, non accompagnati da familiari, non ritenuti vulnerabili e provenienti da cosiddetti paesi sicuri. Si tratta del secondo gruppo di migranti che giunge in Albania. Sul primo intervenne la decisione del Tribunale di Roma, che obbligò l'Italia a rimandarli indietro. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13 e 12 minuti, sport, calcio, Serie A. Si gioca oggi un anticipo in un fine settimana che domenica vedrà il big match tra Inter e Napoli. Carlo Genta.
Ciao Alessio, sì, un altro anticipo si è giocato in maniera molto curiosa ieri ad aprire questa giornata di Serie A, che è la numero 12. Genoa e Como, che hanno pareggiato 1-1. Questa sera Lecce Empoli, poi da domani si fa sul serio almeno con le big, perché il Milan senza Morata andrà a Cagliari e poi c'è il derby in serata tra Juventus e Torino, nel pomeriggio Venezia Parma. Ieri sera abbiamo chiuso la settimana di coppe in una giornata diciamo a due velocità, perché la Lazio ha fatto una grande partita, un altro grande risultato in una partita che profuma anche di Champions contro il Porto, ha vinto 2-1. Una brutta Roma ha pareggiato in Belgio contro il Saint-Gilloise, che non è certo una squadra da grande pedigree internazionale. La Fiorentina si è presa una notte di vacanza a Cipro, ha perso una partita che fa relativamente poco male contro l'Apoel Nicosia. Quindi questo è il prodotto della serata insieme alla cronaca, perché avete già sentito degli scontri di Amsterdam, dopo Amsterdam Maccabi Tel Aviv, i supporter israeliani, che si dice non avevano all'interno dello stadio rispettato un minuto di silenzio per quanto è successo a Valencia, che erano stati oggetto di cori terribili, insomma sono stati aggrediti. C'è stata questa aggressione dei tifosi israeliani intorno alla mezzanotte, 57 gli arrestati olandesi, insomma pagine di cronaca che si mescolano allo sport.
Grazie Carlo Genta. 13 e 14, ti risentiamo più tardi con tutto il resto della giornata sportiva e del weekend con tutti convocati. Noi invece ci fermiamo qua perché in arrivo la prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con le altre notizie.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame, una scelta naturale che riscalda la vita.
Vi presenta
perfetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Sciopero del trasporto locale, Landini adesioni al 90%, Salvini, troppi disagi senza fasce di garanzia. Al vertice informale di Budapest, leader europei in cerca di più Europa dopo la vittoria di Trump. Mattarella in visita in Cina, non torniamo al mondo diviso in blocchi, dice a Xi Jinping. Tifosi israeliani aggrediti ad Amsterdam, 5 feriti, il ministero degli esteri di Tel Aviv vola in Olanda. Calcio Serie A, oggi si gioca un anticipo, Lecce-Empoli e domenica il big match Inter-Napoli. Eccoci qua, cari ascoltatori, di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Oggi, tra l'altro, trasmettiamo non dagli studi di Radio 24 di Milano, ma in diretta da Bergamo in occasione del Festival Città Impresa. Siamo in diretta in una delle piazze più belle di Bergamo, davanti al Teatro Donizetti. Tra poco entreremo anche nel merito, rubando uno degli ospiti di questo importante evento con cui commenteremo l'attualità internazionale. Però adesso veniamo a racconto di questa giornata che inizia con lo sciopero, i fatti legati allo sciopero del trasporto locale, l'ennesimo blocco che arriva tra l'altro in un venerdì e come sappiamo questo suscita anche qualche polemica, perché venerdì è un giorno complesso, delicato per chi si deve muovere, non solo per viaggiare magari per il weekend, ma anche semplicemente per tornare a casa. E però, se da mesi vanno avanti queste proteste, non si rinuncia, lo sappiamo, allo stipendio da parte dei lavoratori così per nulla, cerchiamo di capire quali sono le ragioni di questo ennesimo sciopero. Del resto le parole d'ordine sono chiare: rinnovo del contratto di lavoro con salari adeguati, ma anche la sicurezza sui luoghi di lavoro, perché gli autisti dei mezzi stanno diventando, un po' come per il personale sanitario, oggetto di aggressioni da parte, chiamiamola, della clientela o anche semplicemente di criminali che fanno questo. Andrea Giuricin, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, Giuricin ci aiuta a capire, a commentare le notizie del settore dei trasporti. Lui è docente di economia dei trasporti all'Università di Milano Bicocca. Cominciamo da questo, cerchiamo di capire un po', no? Qual è lo stato di salute del trasporto locale, perché tutti questi scioperi, no? Cosa chiedono i lavoratori e cosa rispondono le aziende del trasporto locale, ma anche il governo, il Ministero dei Trasporti, per cercare di migliorare il servizio?
Sì, siamo di fronte chiaramente principalmente al rinnovo del contratto di lavoro, quindi sicuramente una delle cause, se non la principale, sicuramente è questa. Per questo sciopero perlomeno è legato appunto al rinnovo contrattuale. Si chiedono chiaramente degli aumenti di stipendi, sappiamo anche che si chiede un cambiamento del settore. E in realtà questo cambiamento del settore ci dovrebbe essere, ma per andare sempre più verso una liberalizzazione che ad oggi nel TPL troppo spesso manca. Perché? Perché sono aziende che sono gestite a volte o molto spesso direttamente o indirettamente dai comuni, gli stessi comuni che chiedono poi a queste aziende di fare determinati servizi, quindi c'è un po' di conflitto di interesse in questo momento nella situazione attuale.
Questa è la base, poi il resto, richiesta di adeguati aumenti salariali, la questione della sicurezza, abbiamo detto, e ne abbiamo parlato tanto anche nei casi di cronaca. Per quanto riguarda, diciamo, l'andamento dello sciopero, non è facile fare una cronaca adesso, non sembra che si segnalino grossissimi disagi nelle principali città, ma l'adesione che i sindacati stimano al 90% e delle ricadute sicuramente ce l'avrà su autobus e metropolitane. C'è l'altro aspetto, sempre in queste ore, il Sole 24 Ore se ne occupa, Andrea Giuricin, e riguarda il tema del trasporto locale, diciamo, privato, perché nel decreto interministeriale da poco approvato si impone un obbligo di sosta di 20 minuti per gli NCC, che, diciamo, cosa succede? Che va a aggravare ancora di più, no? Diciamo, l'inefficienza del servizio del trasporto, in questo caso privato locale, perché sappiamo che il governo lo fa per tutelare, diciamo, una parte di questo, i lavoratori di una parte, cioè i tassisti, ma al di là del merito, se sia giusto o meno tutelare i tassisti, c'è una valutazione anche politica, l'effetto, Andrea Giuricin, qual è? Di non si riesce a rafforzare l'efficienza di questo tipo di trasporto.
Esatto, quella che viene chiamata la mobilità non di linea, che include ad esempio i taxi ma anche i cosiddetti NCC, e proprio questo decreto interministeriale prevede appunto questa pausa di 20 minuti fra un servizio all'altro. E sappiamo anche però, proprio la Corte Costituzionale ce l'ha detto quest'estate, delle grandi difficoltà che a questo settore per la mancanza d'offerta. L'antitrust, l'autorità di regolazione dei trasporti hanno tutti detto ci sono gravi disservizi perché l'offerta è troppo bassa di fronte a una domanda che è aumentata tanto. Perché? Perché la domanda è negli ultimi 20 anni o 15 anni è aumentata tantissimo. Il numero di licenze dei taxi è praticamente rimasto uguale nelle grandi città, salvo qualche piccola eccezione, e quindi ci troviamo di fronte a tutte quelle problematiche che poi nelle grandi città si vedono molto bene, pensiamo appena fuori dalle stazioni o anche fuori dagli aeroporti, che è impossibile trovare un mezzo di mobilità, diciamo, non di linea, quindi un taxi o anche un NCC. Quindi questa decisione va esattamente, a mio parere, in direzione opposta, perché mettendo un obbligo di fermata di 20 minuti di fatto limita ancora di più l'offerta, che è esattamente la direzione opposta richiesta dalla stessa Corte Costituzionale.
Io mi fermo qua, ringrazio Andrea Giuriscin, docente di economia e trasporti all'Università Milano Bicocca di appunto di Milano, e questo è l'appunto su questa giornata che sarà complicata per tanti, per chi deve usare i mezzi del trasporto locale, però era giusto anche cercare di capire quali sono le ragioni che ci stanno dietro. Adesso, come detto, veniamo, siamo in diretta, Radio 24, Effetto Giorno, trasmettiamo in diretta da Bergamo, davanti al Teatro Donizetti, in una delle zone più belle della città, in occasione del Festival Città Impresa, il Festival dei Territori Industriali. Da oggi fino a domenica al centro il tema delle conseguenze del voto americano su tutto quanto una serie di situazioni: tecnologia, sostenibilità, equilibri globali, il ruolo dell'Europa. Rubiamo da una degli incontri, delle tavole rotonde di questo evento, Paolo Magri, presidente del comitato scientifico dell'ISPI, che salutiamo e ringraziamo. Buongiorno Magri.
Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
Allora, io partirei, per commentare un po' diciamo anche l'attualità di questi giorni, dalle parole di ieri del presidente russo Putin, che per ultimo tra i leader internazionali, credo per ultimo, insomma tra gli ultimi, si è congratulato con Trump con parole non di circostanza. È un uomo molto coraggioso. Le cose che ha detto sulla ripresa dei rapporti, leggo, no, dalle parole di Putin, dalla ripresa dei rapporti con la Russia e sulla sua volontà di favorire una soluzione della crisi ucraina, sono come minimo degne di attenzione. Magri, che cosa significano queste parole?
Diamo prima una lettura positiva, poi una un po' più dubitativa. Quella positiva è che forse anche Putin vuole approfittare di questo cambio di un interlocutore importante. Il presidente americano è un interlocutore importante per avere quella discontinuità che potrebbe permettere l'avvio di un negoziato. Cioè, eravamo paralizzati, si aspettava o un risultato sul territorio, sul campo, che potrà fare la differenza, oppure qualche elemento nuovo. Trump è un elemento nuovo e quindi Putin, lettura positiva, apre in un certo senso. Lettura un po' meno positiva, Putin apre ma divide, perché questa dichiarazione su Trump era contestuale alle dichiarazioni delle cancellerie europee, che a fatica nelle dichiarazioni ufficiali nascondevano lo sgomento per l'elezione di Trump. Quindi è come dire: divido il fronte occidentale tra i buoni, adesso Trump è un buono, e i cattivi, cioè i ministri e i presidenti della Germania, della Francia e della Gran Bretagna, per capirci.
Ecco, Trump ha promesso chiaramente anche nelle ultimissimi momenti della campagna elettorale di riuscire a interrompere la guerra in corso in Ucraina addirittura in 24 ore. Ora tutti si domandano come, soprattutto, no? Ma al di là del fatto che sembra un'impresa non esattamente realistica, ma al di là di questo, qual è, secondo lei, Paolo Magri, il canovaccio, no, di questa traccia? Su quale soluzione si sta lavorando per arrivare alla fine di questa guerra da parte di Trump e della Casa Bianca?
La probabilità delle 24 ore ovviamente o 48 è ovviamente improbabile, ma detto ciò faremo tutti il tifo se Trump, fra le tante cose del suo programma, che non tutte sono convincenti, se riuscisse a portare a casa un risultato su questo tema di risolvere una crisi che si trascina da 3 anni. Ma di fatto dove ha più leva? La domanda che dobbiamo porci è: su chi ha più leva Trump per arrivare a un negoziato? Su Putin, gli ha fatto un'apertura, ma è sempre Putin, o su Zelensky, al quale Trump può bloccare la fornitura di armi per dire se non negozi non ti do più le armi. Chiaramente ha più leva su Zelensky, e lì il timore di molti, il timore che è emerso in questi giorni, è che ci sia sì un negoziato. A un certo punto tutti vogliono il negoziato a questo punto, ma che questo negoziato veda Zelensky e l'Ucraina vittima di un ricatto pesantissimo, e quindi debba accettare qualunque trattativa e qualunque risultato. E questo creerebbe dentro l'Europa dei mal di pancia fortissimi, soprattutto con i paesi che sono molto ferocemente antagonisti a Putin e vogliono che l'Europa abbia una posizione molto dura.
Ricordiamo che sul tavolo ci sono comunque territori, quasi un 20% di Ucraina conquistata dai russi, e poi anche le garanzie sulla sicurezza futura dell'Ucraina, che vuole entrare nell'Unione Europea, vuole entrare nella NATO, ma questo chiaramente contro questo Mosca ha eretto delle barricate. Paolo Magri, lo ricordo, presidente del comitato scientifico dell'ISPI, però oggi c'è anche il vertice informale dei leader europei a Budapest, c'era anche Mario Draghi, che ha da poco presentato un rapporto sulla competitività e che invita l'Europa a farsi Europa proprio per entrare con più peso nello scenario globale, no? Perché oggi, dopo la vittoria di Trump, Magri, tutti i leader europei quasi senza eccezione dicono che ci vuole più Europa? Per qual è il sillogismo tra la vittoria di Trump e il fatto che ci vuole più Europa?
Perché anche senza Trump, noi ci siamo grazie a Trump 8 anni fa, noi ci siamo resi conto che l'Europa, e dopo con Putin, con la guerra con Putin, dopo con il Medio Oriente, con Xi Jinping sempre più assertivo, che l'Europa debba camminare con le proprie gambe. Lo abbiamo capito. Il problema con Putin, vengo alla sua domanda, è che con Trump non si tratterà solo di camminare, ma si dovrà correre con qualcuno che dalla Casa Bianca potrebbe avere la tentazione ogni tanto di fare anche qualche sgambetto. Da qui l'urgenza,
tipo le sanzioni, per esempio.
Tipo le sanzioni o tipo i ricatti sulla difesa, in un momento in cui l'Europa magari in difficoltà economica, la Germania lo è già, la Francia lo è in parte, ma un'Europa in difficoltà economica dovesse urgentemente trovare miliardi per la difesa. Ieri il ministro Giorgetti, parlando di finanziari, ha detto sì, l'abbiamo chiusa, ma il problema è futuro sarebbe molto grave se dovessimo rispettare i vincoli del 2%, che sono il minimo sindacale. Dentro la NATO non troveremmo i soldi. Quindi da qui il punto: con Trump l'Europa non deve solo camminare sulle proprie gambe, dovrà correre, e qualche sgambetto non è da escludere, dai dazi ad altro.
Paolo Magri, presidente del comitato scientifico dell'ISPI, Istituto per Studi di Politica Internazionale, grazie, buon lavoro qua dal Festival Città Impresa di Bergamo. Noi adesso siamo arrivati al prossimo break. Se volete scrivere 349-238-6666 come sempre su WhatsApp, vi leggiamo dopo la pubblicità, l'informazione di borsa, poi torniamo venerdì con la classifica delle migliori notizie della settimana.
Effetto giorno.
E allora eccoci qua con Effetto Giorno di nuovo in diretta, oggi da Bergamo, Festival Città Imprese, ma non dimentichiamo il venerdì la classifica delle migliori notizie scelte per voi, le buone notizie. Vediamo se riusciamo a convincervi anche questa settimana di queste notizie. Allora, al quarto posto, ambiente Italia, perché nasce la riserva marina del canale di Otranto, biodiversità e pesca regolamentate in modo nuovo. Pensate che questa iniziativa nasce da una petizione di oltre 100 ricercatori e 37 università e centri di ricerca italiani, che da diversi anni a questa parte spingono proprio per fare questo. La decisione è stata presa dalla Commissione Generale della Pesca del Mediterraneo, prevede una serie di misure tra cui divieto di pesca di fondo in un'area di oltre 1900 km quadrati, una forte riduzione della pesca in un'altra zona più piccola di 700 km quadrati nella zona del canale di Otranto, ritenuto un posto straordinario per una serie di per le tartarughe, per i delfini e anche per le balene. molto bene, naturalmente. Terzo posto però ambiente, ma più in grande. Questa volta parliamo della foresta amazzonica. Ebbene, l'Istituto Nazionale di Ricerca Spaziale del Brasile ha registrato una riduzione del 30% del disboscamento della foresta fluviale. Allora, sì, avete capito bene, il disboscamento c'è, va avanti il consumo della foresta, perché si ritiene che la foresta debba comunque essere utilizzata per le attività umane, ma questo consumo deve essere reso sostenibile. Quindi nel periodo 2023-2024 c'è stato un calo di questo consumo, è il risultato migliore dal 2017. Da anni va avanti una battaglia su questo tra chi si vuole appropriare delle risorse in maniera a volte anche un po' criminale, va detto, e chi invece vuol difendere questo patrimonio. Insomma, la foresta ha bisogno di tempo per rigenerarsi, per crescere, per poter poi essere appunto nuovamente sfruttata. Quindi non diciamo che l'ambiente vuol frenare lo sviluppo, perché qua lo sviluppo c'è, la foresta consuma, però questo consumo deve essere sostenibile, deve essere equilibrato, e così sembra che sia in questo ultimo anno di Brasile. Secondo posto, una notizia che riguarda l'Italia, la salute degli italiani. In particolare la notizia è questa: il Senato ha approvato definitivamente e all'unanimità, questa è una buona notizia all'interno della notizia, una legge che assicura il rispetto del diritto all'assistenza sanitaria, e in particolare il medico di base, per chi? Per le persone senza fissa dimora che vivono però regolarmente in Italia. Finora, regolarmente nel senso stabilmente, finora infatti per accedere all'assistenza sanitaria queste persone senza fissa dimora dovevano fornire un indirizzo di residenza, e spesso era un indirizzo fittizio di una qualche associazione di persone, volontari che aiutano. Bene, insomma, si è superato questo impasse con una legge che istituisce un fondo per il 2025 e per il 2026 per sperimentare una forma di assistenza per queste persone nelle 14 città metropolitane d'Italia. È un'ottima iniziativa, da tempo se ne era parlato, anche nella classifica delle buone notizie era entrata questa cosa come annuncio. Adesso ci siamo, va detto che il fondo è un po' bassino, perché siamo 1 milione di euro, si tratta di 100.000 persone e si può sicuramente fare di più. Primo posto, andiamo però su una notizia che riguarda nuovamente l'ambiente, perché è notizia di questa settimana, l'avrete forse visto anche da qualche parte qua e là, perché è arrivata anche mainstream. Continua la ripresa, il ridimensionamento del buco dell'ozono, perché nel 2024 ha raggiunto la settima estensione più bassa dal 1992. Sapete che c'è un accordo importante per da molti anni per far rientrare il buco dell'ozono, e questo accordo sta avendo degli effetti. Ci sono sostanze chimiche come il clorofluorocarburi che si stanno consumando sempre di meno e contribuiscono a questa riuscita. Ecco noi Antonello Pasini, fisico del clima del CNR, che saluto e ringrazio.
Buongiorno.
Allora Pasini, la prima cosa che le chiedo è: effettivamente è una buona notizia questa, ci rassicuri intanto sul fatto che effettivamente è un qualche cosa di importante?
Ma assolutamente sì, diciamo che noi non dobbiamo guardare il singolo anno, perché nel singolo anno quello che facciamo noi viene nascosto dalla variabilità naturale del clima, quindi però la cosa importante è che la tendenza è effettivamente ad una chiusura, e questo è molto importante, perché secondo me è un buon esempio da dare anche, come dire, quello dell'accordo di Montreal, anche per altri accordi che possiamo fare in futuro, per esempio.
Lei sta sorridendo perché sta pensando, esatto, proprio a quello. Adesso ci arriviamo, però le voglio chiedere, ci ricorda anche che cos'è, perché è un fatto che è anche generazionale, forse i più giovani non si ricordano, non conoscono questo problema,
esatto,
in particolare. Che cos'era il buco da cos'era causato il buco dell'ozono?
Ma dunque, c'è questo strato fondamentale di ozono che sta nella stratosfera, quindi al di sopra dei 20 km di altezza, e che assorbe i raggi ultravioletti duri, cioè quelli che fanno estremamente male, che possono creare tumori della pelle, melanomi e cose di questo tipo. E quindi se questo si apre un buco, diciamo si rarefà sostanzialmente lo strato di ozono, più ultravioletti arrivano a terra, e quindi possiamo essere colpiti da questi e avere problemi di salute molto importanti, appunto molto gravi.
Cos'è che causava questa...
Ecco, questo diciamo è stato scoperto, è stato dato addirittura un premio Nobel su questo. Questi clorofluorocarburi, che sono questi composti che stavano nelle bombolette spray, nei cicli refrigeranti, frigoriferi, cose di questo tipo, e una volta scoperto, diciamo, si sono messi al bando, e quindi diciamo con molta rapidità nei paesi occidentali, un po' di meno nei paesi in via di sviluppo, ma adesso sostanzialmente sono banditi, insomma, quindi
ecco,
non dovrebbero più dare questo
anni?
Problema.
32 anni forse.
Sì. Ma sono cose che ovviamente a livello di negoziato internazionale, anzi qui è stato molto veloce la cosa, insomma, quindi assolutamente
ecco,
rapida, anche perché
pensare...
ovviamente
sì. Ecco, no, volendo
sì,
pensare a questo, no? Cioè, a quello che esatto, a cui accennava lei, la domanda è: cioè, ci stiamo muovendo? Perché possiamo pensare che magari tra 30 anni saremo qui a dire siamo riusciti a contenere il riscaldamento globale?
Io me lo auguro ovviamente, però è chiaro che il problema è un pochino più difficile, cioè lì si trattava di rivedere, come dire, la produzione industriale di un settore molto limitato. Per quanto riguarda il riscaldamento globale, si tratta di mettere al bando le combustioni fossili, e tutto il nostro sviluppo occidentale, diciamo, è nato su questo, insomma, no? Quindi è chiaro che è un problema più difficile, va affrontato seriamente, perché poi io credo che ormai vediamo gli impatti del cambiamento climatico veramente in maniera ubiquitaria dappertutto, e quindi non possiamo voglio dire, dobbiamo capire che questo ha un impatto molto forte su qualsiasi idea del futuro noi abbiamo, insomma, che non è un problema ideologico, cioè questo impatta il libero mercato, la competitività, così come la disequità, la diseguaglianza, quindi sono, come dire, valori che sono ad ampio spettro costituzionale, come si dice, insomma.
Certo, verissimo. Antonello Pasini, fisico del clima e CNR, grazie per essere stato con noi. Abbiamo così salutato la migliore notizia della settimana, il restringimento ancora una volta del buco dell'ozono. Ci fermiamo tra poco, torniamo con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.